Panama Papers, l'archivio Mossack Fonseca finisce in rete. Da lunedì 9 maggio l'ICIG pubblica online i documenti al centro dell'inchiesta sui paradisi fiscali a cui l'Espresso ha partecipato in esclusiva per l'Italia. L'ora X è fissata per le 8 di sera di lunedì prossimo, il 9 maggio. Quel giorno l'International Consortium of Investigative Journalists, ICIG, darà libero accesso ai Panama Papers sul proprio sito web. A più di un mese dallo scoop che ha alzato il velo su migliaia di affari offshore, sarà così possibile per chiunque esplorare il gigantesco archivio dello studio legale Mossack Fonseca di Panama, al centro della più grande fuga di notizie della storia della finanza. Tutto in rete, quindi, è tutto free, ma fino a un certo punto. Non verrà infatti divulgato per intero il contenuto del database caraibico, con oltre 11 milioni di file comprendenti dati su società registrate in 21 paradisi fiscali. Il consorzio internazionale a cui l'Espresso collabora in esclusiva per l'Italia ha infatti deciso sì di rivelare i nomi di oltre 200.000 società, trust, fondazioni e, quando è possibile, anche l'identità dei loro veri proprietari, spesso schermati da azioni al portatore o da altre forme di intestazione fiduciaria. Non saranno però riportati, ad esempio, certi elementi sensibili, come numeri di telefono e scambi di mail. Dalla centrale operativa di Washington i responsabili di ICIG commentano che le informazioni vengono pubblicate perché esiste un interesse pubblico a conoscerle. Nelle settimane scorse le inchieste giornalistiche sui Panama Papers hanno già diffuso i segreti della società offshore riguardanti leader mondiali, politici eccellenti, criminali e celebrità. E ora ad andare in rete saranno tutti i nomi di chi ha scelto di farsi un rifugio offshore. Finanza sporca. Vi dirò tutto sui Panama Papers. Per la prima volta parla la fonte dietro lo scandalo offshore. John Doe, l'anonimo che ha svelato al mondo l'archivio offshore dello studio Mossack Fonseca, scrive: sono pronto a collaborare con le autorità e chiede un legge che tuteli i whistleblowers. Di Leo Sisti. Migliaia di indagini potrebbero partire dai Panama Papers se soltanto le autorità potessero avere accesso a questi documenti e valutarli. I giornali partner del consorzio ICIG hanno giustamente dichiarato che non li daranno agli investigatori o alle forze di polizia. Io, tuttavia, vorrei collaborare nella misura in cui mi sarà possibile. Per la prima volta parla la fonte anonima che ha fornito al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung gli oltre 11 milioni di file dei Panama Papers. L'informatore che ha dato origine alla più grande fuga di notizie della storia della finanza si nasconde dietro un nome di fantasia, John Doe. Lo stesso con cui ai primi del 2015 si era presentato a due reporter del giornale di Monaco, Bastian Obermaier e Frederic Obermaier, dichiarandosi pronto a regalare i documenti segreti dello studio legale panamense Mossack Fonseca, in seguito condivisi con l'International Consortium of Investigative Journalists, ICIG, di Washington. Oggi l'uomo dei Panama Papers torna a farsi vivo lanciando una sorta di manifesto. E anche questa volta John Doe si è messo in contatto con i cronisti della Süddeutsche Zeitung, che ha poi condiviso il testo con i giornali che fanno parte dell'ICIG, tra cui l'Espresso. Per cominciare si presenta: non lavoro per nessuna agenzia governativa o di intelligence direttamente o come contractor, né ora né mai. Se ha scelto di uscire allo scoperto, l'ha fatto per una semplice ragione: mi sono reso conto a sufficienza di quel che c'era dentro i documenti per comprendere quanto fosse elevato il livello delle ingiustizie ivi descritte. e ritorna sulle responsabilità di tutti quelli che ruotano intorno allo studio legale di Panama, che hanno violato consapevolmente miriadi di leggi di tutto il mondo. Pubblicamente sostengono di non sapere nulla, ma i file sono lì a testimoniare che erano a conoscenza di tutto, perfino di aver eseguito atti illeciti. Dopo questa lunga premessa, l'anonimo espone la sua richiesta, una richiesta che suona come uno slogan: whistleblowers di tutto il mondo unitevi. Il whistleblower è per definizione chi dall'interno di un'organizzazione o un'azienda pubblica o privata denuncia le malefatte di cui è venuto a conoscenza per via della propria posizione. John Doe, fiero di essere un whistleblower, commenta con amare parole quello che sta succedendo ad altri come lui, che dopo aver messo a nudo tante sconcezze hanno avuto le loro vite distrutte negli Stati Uniti e in Europa. Edward Snowden vive in stato di abbandono a Mosca, in esilio, a causa dei provvedimenti presi dall'amministrazione Obama, che procede contro di lui accusandolo di violazione dell'Espionage Act. Per via di ciò che ha svelato sulla National Security Agency, la famosa NSA, che sovrintende alla sicurezza interna negli Stati Uniti, nostra direzione redazionale, Patrick Birkenfeld, ha ricevuto dal governo USA milioni di dollari per le sue informazioni sulla banca svizzera UBS, ma prima è stato in carcere. Antoine Deltour, la fonte dei cosiddetti LuxLeaks, è attualmente sotto processo per aver dato ai giornalisti notizie sugli sfacciati accordi fiscali che il Lussemburgo ha concesso alle grandi multinazionali, sottraendo di fatto miliardi in entrate fiscali ai paesi vicini. John Doe sostiene che i whistleblowers legittimi, quelli che smascherano delitti incontestabili, devono godere dell'immunità, non essere puniti dagli stati. Punto. Fino a quando i governi non avranno promosso leggi per la protezione dei whistleblowers, magistrati e investigatori dovranno semplicemente contare sulle proprie risorse oppure sui media che pubblichino i documenti dandone una diffusione globale. Ma l'istanza dell'anonimo va oltre. Faccio appello alla Commissione europea, al Parlamento britannico, al Congresso degli Stati Uniti e a tutte le nazioni perché operino con grande celerità non solo per proteggere i whistleblowers, ma anche perché pongano fine agli abusi nascosti nei registri delle società. Nell'Unione Europea, infatti, i registri di ogni Stato membro dovrebbero essere accessibili gratuitamente e contenere dettagli disponibili a tutti sui nomi dei beneficiari finali delle società stesse. Anche la stampa ha fallito, attacca la fonte dei papers. Molti giornali hanno avuto la possibilità di esaminare i documenti di Panama Papers, senza poi fare nulla. E non solo i giornali. La stessa WikiLeaks, che in passato aveva diffuso documenti segreti di grande importanza, non ha voluto prendere in considerazione l'archivio di Mossack Fonseca. Ma i giornalisti della Süddeutsche Zeitung sono proprio sicuri che l'attuale John Doe sia lo stesso di un anno fa. Bastian Obermaier dice all'Espresso: ne sono certo. Abbiamo alcuni meccanismi che ci consentono di verificare chi c'è dall'altra parte della chat. Questa è la persona che si è messa in contatto con me come John Doe. Analisi. Così i Panama Papers potrebbero distruggere i paradisi fiscali. Molti paesi si sono impegnati a combattere gli stati esentasse per i ricchi, spinti dall'ondata di indignazione generale. Speriamo sia la volta buona di Vittorio Malagutti. Ha taciuto per 40 anni, ma ora che ha deciso di parlare, Mossack pare che Guevara, un che in doppio petto gessato, non ci manderete di nuovo a raccogliere banane, ha tuonato nei giorni scorsi l'avvocato di Panama che per decenni ha custodito i tesori di ricchi e potenti. L'anima terzomondista di Mossack, figlio di un ufficiale nazista emigrato in Centro America, è stata svelata da un articolo del Wall Street Journal, che ha raccolto lo sfogo di un uomo investito da una gigantesca tempesta mediatica. Il socio di Ramon Fonseca, colpito da improvvisa e sgraditissima celebrità, ha dato voce ai timori di migliaia di suoi colleghi nel mondo. I Panama Papers, la più grande fuga di notizie della storia della finanza, hanno per la prima volta dato sostanza, a suon di numeri e documenti, ai peggiori sospetti sui paradisi offshore. E come diretta conseguenza, le elite politiche dell'Occidente sono state costrette a confrontarsi con l'emergenza globale dell'evasione fiscale, lo scandalo di un sistema che consente alla classe dei super ricchi, quell'1% della popolazione mondiale che possiede più denaro e più risorse del restante 99%, di nascondere i loro tesori intestandoli a società con sede in remoti atolli del Pacifico o in isolette caraibiche. Studi legali come Mossack Fonseca portano acqua al grande mulino dell'evasione fiscale internazionale, ma sono le banche, compresi i colossi internazionali, a dirigere e gestire il fiume di denaro che alimenta il business dei paradisi offshore. Secondo la denuncia della ONG britannica Oxfam, i forzieri dei pirati delle tasse nascondono qualcosa come 7.600 miliardi di dollari, una somma colossale pari al PIL della Germania e del Giappone messi insieme, tutto denaro sottratto al welfare dei paesi ricchi. A fare le spese di questa rapina globale, però, sono in primo luogo le popolazioni degli stati più poveri dell'Africa e del Sud America, letteralmente depredati da una classe dirigente famelica, dedita al saccheggio delle risorse pubbliche. Tutto è più chiaro adesso. L'immenso archivio dei due avvocati panamensi, con oltre 11 milioni di documenti, è stato svelato al mondo da un'inchiesta dell'International Consortium of Investigative Journalism, ICJ. La banca dati, come l'Espresso ha raccontato nelle settimane scorse, contiene i nomi di oltre 200.000 società intestate a persone residenti in 200 paesi del mondo. Tra queste, oltre a finanzieri, manager, imprenditori e VIP dello spettacolo e dello sport, troviamo 140 politici e uomini di Stato. Difficile far finta di non vedere questa volta. E infatti, da un capo all'altro del mondo, i Panama Papers hanno innescato reazioni di ogni sorta. Una manovra della CIA ha da principio liquidato l'argomento Vladimir Putin, per poi correggere il tiro in un secondo momento dichiarando che i documenti sono veri, ma le conclusioni dell'inchiesta sbagliate. Resta il fatto che un amico intimo del presidente russo, il violoncellista Sergei Roldugin, viene tirato in ballo per operazioni che superano i 2 miliardi di dollari. In Gran Bretagna il primo ministro David Cameron, coinvolto per via degli investimenti offshore del padre, ha faticato a respingere le critiche dell'opposizione laburista. Altrove però sono arrivate le dimissioni di esponenti di governo come il premier islandese David Gunnlaugsson e José Manuel Soria, titolare del Ministero dell'Industria spagnolo. Negli Stati Uniti l'ombra dei Panama Papers si è allungata sulle primarie democratiche. Hillary Clinton è stata chiamata in causa perché in passato, insieme a suo marito Bill, l'ex presidente, ha ricevuto finanziamenti da imprenditori che compaiono negli archivi panamensi, come il magnate delle miniere Frank Giustra, un canadese. In Italia diverse procure della Repubblica, Torino, Milano, Napoli, oltre all'Agenzia delle Entrate, hanno chiesto di avere accesso all'archivio Mossack Fonseca per avviare indagini su eventuali reati di natura fiscale o di altro tipo. Per rispondere all'emergenza si sono mosse anche organizzazioni internazionali come l'OCSE, che il 13 aprile ha riunito a Parigi gli sceriffi del fisco di 28 paesi, tra cui l'Italia. L'obiettivo, a dir poco ambizioso, era quello di porre le basi di un'autorità fiscale sovranazionale, in grado eventualmente di coordinare indagini globali sulle tracce del denaro nero, frutto di evasione fiscale, ma anche di riciclaggio dei proventi di attività criminali. A dire il vero, già negli anni scorsi, i governi di molti paesi hanno aumentato la pressione sui paradisi fiscali. La crisi finanziaria mondiale e le ristrettezze dei bilanci pubblici hanno costretto i politici a moltiplicare gli sforzi per rastrellare risorse supplementari. Così, in diversi stati europei, sono state varate leggi che favoriscono il rientro in patria dei capitali esportati illegalmente all'estero. Dopo il condono tombale e anonimo degli scudi fiscali varati dai governi Berlusconi, l'Italia si è affidata alla cosiddetta voluntary disclosure, che agevola il rimpatrio con uno sconto sulle multe, ma impone al contribuente di autodenunciarsi con nome e cognome. Oltre a fare ponti d'oro agli evasori pentiti, i governi hanno però aumentato gli sforzi anche sul fronte della repressione. Lo stesso Cameron, ora azzoppato dalle rivelazioni dei documenti di Mossack Fonseca, nel 2014 aveva lanciato una campagna contro i buchi neri delle tasse. Germania e Francia sono andate all'attacco dei forzieri svizzeri con una determinazione senza precedenti. E Angela Merkel non ha esitato a usare l'arma degli informatori anonimi e ben pagati, che hanno consegnato liste di clienti tedeschi degli istituti di credito elvetici. Anche i Panama Papers sono già da mesi a disposizione del fisco di Berlino. Un anno fa il gigantesco archivio era stato recapitato al quotidiano bavarese Zeitung, che poi lo ha condiviso con le altre testate del consorzio ICG. Nel frattempo gli Stati Uniti, grazie al programma FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, sono riusciti per la prima volta a violare alcuni santuari in passato inaccessibili, a cominciare dalle banche elvetiche. Il governo USA non ha esitato ad arrestare i banchieri svizzeri sul suolo americano pur di costringere gli istituti di credito a collaborare con la giustizia. E nei giorni scorsi Barack Obama, appena esploso lo scandalo delle liste di Panama, ha lanciato un appello ad aumentare gli sforzi della comunità internazionale contro i paradisi offshore. Una dichiarazione a dir poco sorprendente, visto che all'interno degli USA prosperano due oasi fiscali come il Delaware e il Nevada. Non solo. Gli Stati Uniti si sono sempre rifiutati di sottoscrivere gli accordi internazionali sullo scambio di informazioni tra stati in materia di tasse, proprio come Panama.